E questa è la musica, la sigla che ci porta a parlare di ambiente, di terra in particolare. Saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, Luca. Ciao.
Lunedì prossimo sarà la giornata mondiale dell'acqua. Come ogni anno è un'occasione per riflettere sui tanti problemi legati a questa risorsa, la scarsità, le infrastrutture, gli sprechi, la siccità. Tiziana, noi andiamo verso questa giornata con una serie di interventi anche delle Nazioni Unite.
Eh sì, diciamo che l'ONU vorrebbe che entro il 2030 tutti gli abitanti del pianeta avessero un accesso garantito all'acqua potabile e invece, secondo alcuni dati, 2,2 miliardi di persone non hanno la sicurezza di disporre giornalmente dell'acqua potabile e 4,2 miliardi non dispongono neanche dei servizi igienici. Anche noi in Italia abbiamo, Luca, delle criticità legate all'acqua, sono soprattutto legate allo spreco e alle condizioni della nostra rete idrica e secondo alcuni dati di Utilitalia attualmente pensa il 42% dell'acqua che entra nella rete di distribuzione si perde lungo la strada, cioè prima di arrivare nelle nostre case.
Un problema di tanti comuni in Italia.
Esatto.
Tra poco intervisteremo, anzi voi di Earth Italia avete intervistato Emanuele Bompanna, che è un giornalista ambientale che si occupa spesso di osservare questi fenomeni, è un coordinatore dell'Osservatorio per la difesa dell'acqua. Un tema a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Come possiamo definire questo tema dell'accaparramento dell'acqua?
Sì, allora, Bompanna ha un osservatorio proprio del water grabbing, si chiamerebbe in inglese, ma è appunto, come dicevi tu, accaparramento dell'acqua. Questo termine praticamente descrive quelle situazioni in cui un potente, un governo, un dittatore o una grande industria prende il controllo delle risorse idriche naturali, quindi dei fiumi, delle sorgenti, dei laghi, delle falde, le sottrae alle comunità che le vivevano e le trasforma in un bene privato. Questo, diciamo, è in breve, in concreto quello che succede. Ne abbiamo un esempio molto vicino a noi in Albania, per esempio c'è una battaglia in questo momento in atto, una battaglia ambientalista che va contro la costruzione di due centrali idroelettriche sul fiume Biosa, che è questo fiume che è l'ultimo fiume totalmente naturale d'Europa, che quindi andrebbe, diciamo, a stravolgere un'area che è selvatica e metterebbe quindi a rischio tutte le popolazioni, le specie animali, tutta insomma quest'area così naturale.
Tiziana, diamo la linea al collega Giuliano Giulianini che ha ai suoi microfoni proprio Emanuele Bompanna, questo giornalista ambientale di cui parlavamo prima, e andiamo ad ascoltare in vista della giornata mondiale dell'acqua un'intervista proprio su questo tema.
Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua. Tra i grandi temi legati a questo elemento, cioè l'inquinamento, la scarsità ed anche la disponibilità che sia uguale per tutti, quale pensi sia il problema più pressante da portare all'attenzione dell'opinione pubblica in questo momento?
Beh, sono molteplici. Purtroppo il tema dell'acqua è un tema che è molto spesso dimenticato sia dalla politica che dal grande pubblico in almeno tre aspetti chiave. Il primo è quello del diritto all'acqua, quindi garantire l'acqua come bene pubblico, accessibile a tutti, col giusto prezzo, quindi né troppo economica per chi può permettersi di pagarla, ma neanche troppo cara per chi invece ha poche risorse economiche, e questo è una questione fondamentale, quindi il tema del diritto. Il secondo tema è quello dell'investimento nell'acqua. Sappiamo tutti che per l'Italia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i fondi del Next Generation EU potrà essere necessario e fondamentale per ammodernare un sistema idrico purtroppo tra i peggiori in Europa, parlo soprattutto delle fognature, del trasporto dell'acqua e dei sistemi di epurazione. A breve sarà pubblicato il nuovo report di House Ambrosetti che delinea purtroppo uno scenario molto cupo sulle infrastrutture idriche italiane e che richiedono importanti investimenti, quindi il secondo pilastro è la discussione sugli investimenti e sull'economia. Il terzo è una questione culturale, cioè capire dove si può veramente andare ad avere un impatto sullo spreco idrico, quindi migliorare i sistemi di agricoltura, migliorare i comportamenti a casa, i comportamenti non virtuosi, ma anche capire l'acqua che è dentro il cibo e gli oggetti che consumiamo, perché molto spesso magari ci laviamo le mani velocemente o facciamo docce non troppo lunghe per risparmiare acqua, quando poi consumiamo cibi o oggetti che hanno un'impronta idrica immensamente più grande delle docce e delle azioni di igiene che quotidianamente e necessariamente dobbiamo eseguire.
A proposito di questo discorso, lo scorso dicembre il Parlamento europeo ha dato l'ok alla nuova direttiva sull'acqua potabile. Tu in alcuni articoli hai descritto questa come una nuova visione per l'acqua, cioè un cambio di rotta a livello europeo della gestione dell'acqua per ridurre gli sprechi e rendere appunto i sistemi idrici resilienti. Puoi dirci qualcosa di più su questo fronte?
Sì, assolutamente. L'Europa, dopo già la direttiva acqua del 2000 che indirizzava appunto il tema della gestione dei fiumi, della diversità fluviale, del controllo della qualità delle acque, arriva con una nuova direttiva che aumenta ad esempio i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche, quindi rendendo ancora più sicura la nostra acqua, spingendo per un'acqua che sia buona, sicura e accessibile a tutti attraverso il migliore sistema di logistica che abbiamo per un bene di consumo quotidiano, cioè le infrastrutture idriche e i nostri rubinetti. È una grande svolta che l'Italia dovrà recepire, l'Italia che purtroppo ancora non ha una legge veramente onnicomprensiva sull'acqua, l'Italia che deve investire tantissimo in queste infrastrutture per evitare di pagare centinaia e centinaia di milioni di euro, come ha fatto fino ad oggi, in multe che violano le direttive e i regolamenti europei.
Tu sei autore dell'Atlante geopolitico dell'acqua, uscito qualche anno fa. Secondo questo parametro, cioè l'acqua, come si divide il mappamondo? Quali sono i paesi avvantaggiati, svantaggiati, quelli ricchi e quelli poveri?
È una cartografia estremamente complessa quella dell'accesso all'acqua, bisogna vederla sotto tante variabili, una mappa con tantissimi tematismi, diremmo noi geografi di formazione sono proprio cartografo. Bisogna vedere ad esempio l'accesso all'igiene. Nell'accesso all'igiene vediamo ovviamente l'Africa che ha gravissime problematiche, ha gravissime questioni sull'accesso a acqua che sia sicura per scopi igienici e per essere consumata e bevuta. Mi segue l'Asia ovviamente che ancora ad esempio soprattutto in India il tasso di bambini che soffrono di diarrea dovuta alla cattiva qualità dell'acqua è altissimo, con cifre spaventose sui morti che ogni anno purtroppo ancora sono causate appunto dall'insicurezza idrica. Se vediamo invece il tema della scarsità, cioè quindi la disponibilità d'acqua, veramente lo stress idrico non è una questione in Africa, perché è un paese che sì non ha grandi risorse idriche, ma è anche un paese che non è sprecone quando preleva l'acqua, ancora un'agricoltura molto attenta tutto sommato all'uso dell'acqua, non ha infrastrutture idrovole, ha anche purtroppo poca industria che consuma acqua e poche infrastrutture energetiche che consumano acqua, mentre vediamo ad esempio l'India e la Cina e anche gli Stati Uniti estremamente esposte al tema dello stress idrico. E ancora la disponibilità idrica che diventa invece una questione di rischio, quindi di costi sociali ed economici nelle aree del Mediterraneo, oppure in alcune aree del Centro America, del Messico, di alcune parti del Latino America come il Chaco brasiliano, dove appunto c'è grande scarsità. È difficile riassumerlo semplicemente perché sono tante le variabili, quindi forse vale la pena dare davvero un occhio all'Atlante per capire la complessità di queste varie crisi che si differenziano tantissimo latitudine per latitudine e problema per problema.
C'è anche un altro termine che deve entrare in questa discussione, che è water grabbing, anche qui è oggetto di un tuo libro, Guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo. Che cos'è questo furto d'acqua? Come si manifesta e dove?
Dato per assunto che in alcune aree del pianeta la risorsa idrica è sempre più scarsa, lo è perché appunto c'è una maggiore domanda di oro blu e dall'altro a causa dei cambiamenti climatici ma anche dell'inquinamento, l'offerta è sempre più ridotta, ebbene quando c'è scarsità di un bene soggetti di potere diventano avidi, quindi da parte di stati, di soggetti privati, quindi multinazionali, imprese, c'è una corsa all'accaparramento di queste risorse, da qua il grabbing, l'accaparramento, a discapito di soggetti più deboli, comunità, paesi non con eserciti potenti o che mancano la capacità di determinare il proprio diritto all'accesso all'acqua. E quindi noi abbiamo raccontato quelle tantissime modalità per cui per scopi economici, per scopi politici, anche militari, si cerca di mantenere il controllo su quelle che sono i fiumi, le fonti, le infrastrutture che permettono la circolazione dell'acqua per qualsiasi fine essa necessaria. Ed è un fenomeno purtroppo che sta crescendo, che spinge sempre di più verso anche conflitti in alcuni casi, che spinge verso la finanziarizzazione, quindi il trading dell'acqua come commodities. Il tema di quest'anno proprio della giornata mondiale dell'acqua è quello del valore, quindi di un valore che va mantenuto ma come valore pubblico, non come valore finanziario da scambiare come futures nelle principali piazze d'affari mondiali. Ecco, l'accoparramento è quindi un grave problema che sta emergendo sempre di più e proprio noi come osservatorio Water Grabbing, sul sito watergrabbing.com potrete trovare tutte le informazioni, cerchiamo di raccontare in Italia ma soprattutto nel resto del mondo dove il diritto all'acqua è ogni giorno violato e messo da parte.
E grazie a Emanuele Bonpan, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana, siamo in conclusione, il 22 marzo, cioè lunedì, giornata mondiale dell'acqua, Air Day Italia organizza un evento con il Ministero della Transizione Ecologica.
Sì, Luca, sulla nostra testata airday.it tutti potranno collegarsi e partecipare a questo Digital Talk che appunto ospiterà il Ministero della Transizione Ecologica con la dottoressa Burzotta, ci sarà anche l'Agenzia Spaziale Italiana con Eleonora Ammannito, ci sarà anche un partner scientifico, Genius Water, che è una startup italiana che ha sviluppato un processo, pensa, di desalinizzazione dell'acqua di mare con l'utilizzo dell'energia solare. Vediamo che cosa ci diranno e speriamo di conservare sempre bene la nostra acqua, questo bene così prezioso. E l'invito quindi è rivolto a tutti e vi aspettiamo dalle 17 su www.airday.it.
Naturalmente maggiori informazioni proprio sul sito di Air Day Italia. Grazie a Tiziana Tuccillo, buona festa dell'acqua, buona
a
giornata
te.
Mondiale dell'acqua. Grazie.
A te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Air Day Italia. Noi chiudiamo qui, amici ascoltatori. Finisce il mondo alla radio di oggi. Tra poco l'informazione. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie. Linea alla regia.